con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino in diretta dal Locarno Film Festival con Tiziano Trotto in regia davanti a me. Oggi, oltre alle abituali recensioni del giorno, daremo molto spazio alle donne del cinema, registe, attrici, con due film che in qualche modo dialogano tra di loro. Si parla infatti di infanzia e delle difficoltà dell'entrare in contatto con il mondo degli adulti da parte di chi, beh, da quello spazio è ancora escluso. Sono i film Le bambine e Gioia mia, questi i titoli. E allora io do subito il benvenuto a Margherita Spampinato, che ci ha raggiunti in studio. Benvenuta.
Ciao, ciao a tutti.
Margherita Spampinato è la regista di Gioia mia, che qui a Locarno arriva nel concorso Cineasti del presente. Gioia mia, che è il suo primo lungometraggio, di cui ha curato però anche il montaggio e la sceneggiatura, infaticabile. Primo lungometraggio, ma Spampinato ha una lunga esperienza nelle produzioni di film. E davanti a me ho il piacere di avere anche Aurora Quattrocchi, benvenuta.
Buongiorno, bentrovati.
Aurora Quattrocchi è nota attrice del panorama teatrale, televisivo e cinematografico italiano. Ha collaborato tra gli altri con Mario Martone e Giuseppe Tornatore e qui in Gioia mia è l'attrice protagonista che interpreta un personaggio chiamato Gela, poi la conosceremo. Allora, se siete d'accordo, io introdurrei la nostra conversazione con una breve lettura del vostro film da parte del direttore Giona Nazzaro e poi ne parliamo.
Locarno Film Festival. Solo per i tuoi occhi.
Giunti a metà festival, scopriamo a Cineaste del Presente Gioia mia di Margherita Spampinato, un film che durante il lavoro di selezione ci ha subito convinto per la profonda matrice de Sichiana. Di Vittorio De Sica infatti ci si ricorda sempre delle commedie, di Ladri di biciclette, ma si dimenticano film come I bambini ci guardano. Il film di Margherita Spampinato è come se recuperasse questa dimensione profondamente infantile dello sguardo di De Sica e lo ricontestualizzasse nella vita di un bambino che si trova a vivere un'estate come non l'ha mai vissuta, con la nonna in Sicilia, in un mondo dove non ci sono adulti, ma solo bambini o persone anziane. È un mondo fatto di sorprese, stupori, incantesimi e lunghi momenti di noia, come molti bambini hanno conosciuto d'estate, con i lunghi pomeriggi assolati, caldi, nei quali si tiravano gli scuri sulle finestre per evitare che la casa, le case, gli appartamenti si riscaldassero. È un piccolo film incantato, retto dalla tenerezza straordinaria della protagonista, la signora Quattrocchi, che abbiamo anche apprezzato in Nostalgia, che con il piccolo protagonista riesce a creare una straordinaria alchimia attoriale. E anche nel caso di Margherita Spampinato sono convinto che abbiamo a che fare con un talento che farà molto parlare anche nei prossimi anni.
Giona Nazzaro descriveva la relazione più importante di questo film, anche se nelle relazioni è sempre difficile poi fare delle vere e proprie gerarchie, comunque quella tra il bambino Nico e l'anziana parente Gela, e la descriveva come piena di alchimia. Lei che parole userebbe per descriverla, Margherita Spampinato?
All'inizio è un rapporto molto bisticcioso, dove Gela, la zia, in realtà si mette subito al livello del bambino, quindi bisticciano come due bambini, e questa cosa è stata subito molto divertente anche quando provavamo. E poi però questa relazione così bisticciosa poi diventa invece molto intima, perché loro non hanno voglia di passare l'estate insieme, eppure sono costretti a farlo e condividono tantissimi momenti di intimità che li avvicinano così tanto che ormai si conoscono benissimo, e da che all'inizio non hanno neanche voglia di guardarsi, invece poi piano piano non solo si guardano e si osservano, ma si conoscono profondamente.
Infatti, più che un incontro all'inizio, come lei ci diceva, spampinato, il loro è uno scontro. Nel film c'è uno scambio di battute che riassume molto bene questo aspetto. Allora, siamo all'inizio del film, il piccolo Nico è appena arrivato a casa di Gela e le chiede, come se fosse la cosa più ovvia, più normale, puoi accendere l'aria condizionata? Questo appunto chiede Nico, e Gela, sguardo un po' canzonatorio, gli passa un ventaglio. Ora, si potrebbero dire molte cose su questo film, ma mi sembra che potremmo parlare anche di questo film come di un dolcissimo apprendistato, no? Alla scoperta e alla reciproca comprensione, forse anche all'accoglienza del diverso dentro la propria esistenza. Aurora Quattrocchi, cosa ne pensa?
Ha detto benissimo, proprio il diverso. La Gela abituata a vivere da sola, una bella vecchierella che sta sola per i fattacci suoi, con un bagaglio di vita vissuta e di amarezze mai esternate a nessuno, e quindi una donna abbastanza che si propone dura, ma non lo è, perché c'ha una vita che l'ha resa abbastanza, che l'ha resa una donna fragile. Prima innamorata, ma adesso non si sa più. È proprio quando si dice l'apparenza ti inganna. Questa durezza Gela non se la porta dentro. E questo bambino, che faccio parentesi, Marco è un attore eccezionale. Io non lo dovrei dire perché non sono un critico. Però io
ci prendiamo questa libertà.
Madonna, mi prendo questa libertà perché io ho lavorato con lui. Una meraviglia. E comunque questo incontro con questo bambino proprio è un incontro con il diverso, ha detto bene, con una possibilità che una persona come lei si può dare di fiducia, di abbattere gli schemi, di lasciarsi andare e di lasciarsi vivere da questa adolescenza, ormai non più infanzia, che ha molto da regalarti, molto da darti, che poi in effetti è quello che i bambini tutti saprebbero fare se i grandi li lasciassero vivere in pace
e li ascoltassero.
Margherita
Spampinato, possiamo dire che allora, per un po' riprendere le vostre riflessioni, che è nella condivisione di un dolore, di un lutto, di una sofferenza d'amore, che questi due esseri umani così lontani, no? L'abbiamo detto, per questioni anagrafiche, geografiche, di abitudini, di mentalità, trovano quindi il modo di capirsi. Quindi la condivisione, l'empatia li salveranno, ci salveranno? Per fare un'apertura anche al di fuori del film.
Sì, sì, anche il coraggio di affrontare i lutti e di parlare del dolore, no? Quindi anche gli spiriti in questo hanno questo valore simbolico per entrambi i personaggi.
Aurora Quattrocchi, Gioia Mia è ambientato in Sicilia, che è una terra che vi appartiene, che conoscete, che avete vissuto in profondità. Il forte legame con un luogo, con una geografia, cambia in qualche modo il modo di lavorare? C'è qualche sfumatura che si fa diversa?
Ti fa un po' come una culla, tutto sommato, stare nel tuo ambiente. Per quanto un attore chiaramente ha piacere pure di sperimentare tutto quello che può essere diverso, no? Comunque io mi sono trovata meravigliosamente bene. Poi Trapani è un bellissimo luogo, un mare stupendo, una regista meravigliosa, che devo dire di più?
E le sarde a Beccafico, che vengono citate più volte,
e le sarde a Beccafico e le caponate e tutto quel che segue.
C'è tanta gastronomia siciliana in effetti in questo film. Sì, il cibo assume anche un po' questo ruolo di dono d'amore, no? Perché è un alimento, spesso è qualcosa che si cucina, che in qualche modo porta anche ad avvicinare i personaggi. Margherita Spampinato, lo dicevamo, lei è regista ma è anche autrice della sceneggiatura Gioia Mia. quanto questa è stata concepita come un testo, diciamo, quasi finito e quanto invece nel lavoro con le attrici, con gli attori, si è fatta davvero partitura per elaborare collettivamente, magari appunto come testo da scrivere e riscrivere insieme in scena, appunto nel momento del ciak.
Ma sì, allora con i bambini abbiamo proprio lavorato tanto prima delle riprese. Con Aurora ovviamente non era necessario, abbiamo fatto solo delle letture, era subito chiaro con Aurora, ma anche con i bambini, che il testo era quello, ma quindi quello che era scritto, ma loro avevano tutta la libertà di poter cambiare le battute mantenendo il senso, ma usando le loro parole, il loro modo di parlare, non usare mai la dizione, e quindi da questo punto di vista è stato un lavoro molto creativo. I bambini dovevano essere sempre a loro agio, anche perché poi avevamo anche un cane sul set.
Sì, sì.
E quindi anche il cane, che tra l'altro era vecchietto, quindi un po' sordo, un po' cieco. E allora c'era una grande attenzione anche per il cane, perché stesse a suo agio e desse il meglio, eccetera. E così con i bambini, con le altre nonne. Quindi la sceneggiatura era quella che era, ma tutti erano liberi di renderla il più naturale, cioè di lavorarci dentro, no? Di farla propria, quindi è stato proprio un processo creativo dove tutti quanti collaboravano, compreso il cane, e quindi certo. Quando anche un cane è a suo agio, penso che...
Sì, Frank, vero il nome del cane?
Il suo vero nome è King.
Sì, nel film mi pare fosse Frank.
Sì, nel film è Frank.
Sì. Se volete guardarvi quindi un film poetico su una relazione che viene costruita passo dopo passo, piccolo assestamento dopo assestamento, e se volete trovarvi immersi in queste giornate, in questi pomeriggi d'estate pieni di torpore, anche di senso di, diciamo, sterminatezza del tempo, beh, andate a vedervi Gioia Mia stasera alle 21 all'altra sala, oppure mercoledì alle 13:30 al Palacinema. Grazie infinite a Aurora Quattro Occhi e grazie infinite Margherita Spampinato.
Grazie a voi.
Grazie.
Main Theme from The True Romance di Hans Zimmer è il brano che abbiamo appena sentito, colonna sonora del film omonimo del 93 diretto da Tony Scott e scritto da Tarantino. E nel frattempo Moira Bubola e Alessandro Bertoglio mi hanno già raggiunta in studio. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
A voi la parola per le recensioni del film del concorso internazionale. Alessandro, tu hai visto Donkey's Days. Cosa ne pensi?
Allora, Donkey Days, i rapporti familiari sono evidentemente ciò di cui la regista Rosanne Pell ama occuparsi. Nel suo primo film, Light as Feathers, del 2018, la vicenda vedeva coinvolta una madre ed un figlio, la cui violenta relazione era al centro della narrazione. Ora, con questo secondo lungometraggio, è la rivalità fra due sorelle, donne già fatte, non più adolescenti, che cercano di guadagnarsi l'amore e l'attenzione della loro eccentrica madre ad essere il motore del film. Ines, la mamma, parrebbe intenzionata a cercare un equilibrio tra le due figlie, Anne e Charlotte, che più diverse non possono essere, sia fisicamente che di pensiero. Ma le sue scelte discutibili sembrano invece attizzare ulteriormente la loro rivalità. Per contro, le due figlie hanno nel tempo adottato un modus operandi differente nei confronti del rapporto con la genitrice. Anna, che fa la maestra, reagisce sempre d'impulso e fa quelli che noi diciamo i capricci, mentre Charlotte palesa una certa capacità di gestire le diverse situazioni, ma solo in apparenza. Man mano che i segreti nascosti di mamma Ines si svelano, il mondo delle due figlie inizia a sgretolarsi, rendendo ovvio che non potrà mai esserci un lieto fine, ma forse nemmeno una tregua. Visivamente il film non aiuta lo spettatore, anzi acuisce con l'uso della camera a mano, un montaggio volutamente imperfetto e qualche salto temporale, quel disorientamento che vive chi queste relazioni le subisce. Ma il lavoro della regista sulle interpreti, soprattutto le due figlie, rende al film quel tono autoriale che convince.
Che convince. E potete ancora vedere Donkey Days stasera alle 21:30. Moira, invece tu hai visto The Seasons.
Cosa sì. Cosa ne pensi?
Allora, Maureen Fazendeiro è una regista e sceneggiatrice francese che ha scelto Lisbona come casa. La Fazendeiro ha alle spalle lavori mostrati sulle scene internazionali e arriva qui in concorso con una riflessione sul passato del Portogallo. L'Alentejo è la terra al centro del racconto e ci viene mostrata attraverso un intreccio di immagini amatoriali, dichiarazioni di lavoratori agricoli, leggende popolari, canzoni e scene di scavi archeologici accompagnate da annotazioni scientifiche. Insomma, si tratta di un materiale vario e davvero poco omogeneo che crea uno spaesamento confuso in chi guarda. Le scene amatoriali entrano in conflitto costante, ad esempio, con la leggenda del bandito, leggenda che viene filmata come fosse una serie televisiva, anche di basso livello. Gli scavi archeologici cozzano con le testimonianze dei lavoratori seduti in pausa e persi nei loro ricordi. E quando appaiono alcuni documenti scientifici a pieno schermo, ecco, la mia attenzione era scomparsa già da molto tempo. Continuavo a chiedermi perché un film, che se lo avessi visto come lavoro di fine anno in una scuola di cinema avrei avuto seri dubbi sulla formazione impartita, fosse stato selezionato per il concorso ufficiale di un festival internazionale. Non sono riuscita, con tutta la mia buona volontà, a trovare nulla per cui valga la pena di trascorrere 82 minuti guardando A Sesta Soes. Non c'è incanto per il paesaggio, non c'è amore per la tradizione di una terra ricca di leggende e storie, non ci sono immagini suggestive e rivelatorie dei lati meno conosciuti di questa bellissima regione. Non c'è nemmeno, e me lo sarei aspettato, il senso di sperimentazione e la volontà di creare un linguaggio nuovo. Insomma, c'è troppo autocompiacimento e sappiamo quanto l'autocompiacimento sia un nemico pericoloso, mortale per l'arte e soprattutto per il cinema.
Ricordo che potete ancora vedere questo film, anche se dopo questa stroncatura di Moira Bubola mi risulta un po' difficile dirlo, ma i film vanno comunque visti.
Ognuno ha il suo punto di vista e i suoi occhiali attraverso i quali guarda i film, dunque certamente. Andate a vederlo.
Domani comunque alle 21.30 al Palacinema 1, mentre tu Alessandro invece hai visto un film che ti è piaciuto.
Sì, cerco di compensare perché questo film veramente al momento è il mio preferito.
È piaciuto molto anche a me.
Solo mamma, il film di Jannike Askewold, è un film necessario perché tratta un tema molto sentito nel nord Europa ma anche alle nostre latitudini sempre di più. Protagonista è Edith, Lisa Loven Kingsley, una madre single che da troppo tempo si sente dire che suo figlio potrebbe aver bisogno di un altro genitore nel suo percorso di crescita. Sigurd, il bambino di 4 anni, è infatti nato grazie alla donazione di sperma e nella sua vita non c'è presenza di figure maschili. Infatti il padre di Edith se n'è andato quando lei era ancora una bambina. La madre, donna molto fredda nelle relazioni, sta anche diventando smemorata e la stessa Edith non ha un compagno. Quindi, spinta da un'umana curiosità a metà tra l'istinto materno e anche magari un impulso sentimentale, facendo leva sul suo lavoro di giornalista, riesce ad identificare il donatore e lo avvicina fingendo di volerlo intervistare perché lui di lavoro fa il creatore di videogames. Mossa anche dal bisogno di placare la sua preoccupazione quasi ansiosa di poter prevenire eventuali problemi ereditari per il figlio. Nei loro incontri è ovviamente taciuto il legame. Inizia così una storia sospesa tra verità e bugie che lentamente porta Edith sull'orlo della crisi esistenziale. Solo mamma affascina, a tratti infastidisce, commuove, chiede comprensione per il dilemma di Edith, invitando a mettersi nei suoi panni per capire questa scelta di vivere una maternità in solitaria, che si appesantisce quando piombano nella routine quotidiana pesanti sensi di colpa. Una sceneggiatura ben bilanciata, interpreti efficaci e una regia misurata fanno di Solo Mamma un film vero e profondo.
Potete vedere Solo Mamma ancora domani alle 21 alla Sala. Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, grazie per le vostre letture dei film del concorso internazionale. C'è stato amore, c'è stato un po' di disamore nei confronti dei film. Noi ci ritroviamo domani, grosso modo, alla stessa ora.
Ci saremo con grandissimo piacere e spero che tocchi anche a me di fare una recensione di un film che ho amato, perché ad esempio Solo Mamma è davvero un ottimo film, ma se l'è accaparrato Bertoglio, cosa dovevo fare?
Tu hai i film lunghi.
Noi ci ritroviamo domani, dicevo, alla stessa ora con nuovi film e nuove recensioni. A presto. Oggi abbiamo parlato quindi di infanzia con il film Gioia Mia. Abbiamo anche parlato di relazioni tra sorelle con il film Donkey Days, appena recensito da Alessandro Bertoglio. Affacciamoci allora ora su Bambine, anzi Le Bambine, una coproduzione Italia, Svizzera e Francia che mette insieme i due temi. Si tratta del primo film di finzione delle sorelle Bertani, Valentina e Nicole Bertani, che quest'anno troviamo nel concorso internazionale del Locarno Film Festival. Il direttore artistico Giona Nazzaro vede Le Bambine così.
Locarno Film Festival. Solo per i tuoi occhi.
Le Bambine è il primo lungometraggio di finzione di Valentina e Nicole Bertani, che si erano fatte notare con il documentario La tenerezza delle chiome. È un film largamente autobiografico ed racconta una cosa semplice: cosa significa crescere negli anni 90 dopo aver lasciato la Svizzera in una Milano che è quella di un secondo miracolo economico, mentre intorno c'è un mondo che non si capisce e dentro il proprio corpo si agitano altri mondi. Valentina e Nicole Bertani sono registe dotate di una straordinaria capacità visionaria e ci piace che questo film rappresenti l'Italia in concorso. È un film davvero singolare e Valentina e Nicole sono convinto che sapranno in futuro portare una vitalità diversa in un cinema come quello italiano, e mi auguro ovviamente che anche il pubblico del Locarno Film Festival possa condividere questo nostro profondo innamoramento nei confronti di questo film.
Queste erano Le Bambine di Valentina e di Nicole Bertani, guardate da Giona Nazzaro. Io ne approfitto, visto che Moira Bubole è ancora qui con me. Cosa
allora
pensi?
Io vi farò la recensione domani, sono andata a vederlo in anteprima stampa, appunto perché abbiamo queste visioni stampa che ci permettono di vedere i film prima tutti i giornalisti presenti al Locarno Film Festival, e sono curiosa anch'io di, insomma, mi sono ascoltata con interesse Giona, vi tengo un po' in sospeso, domani sentirete cosa penso delle bambine.
Allora aspettiamo ancora fino a domani, ricordo che nel frattempo possiamo andare a vedere Le Bambine di Valentina e Nicole Bertani oggi alle 16.45 al Pali Expo Fevi, oppure domani all'altra sala alle 11.15, e per chi non potesse l'ultima chiamata è giovedì al Pala Cinema 21.30. E con Le Bambine siamo anche arrivati alla fine della nostra puntata in diretta dal Locarno Film Festival, grazie naturalmente a tutte e a tutti per averci seguito, noi ci diamo appuntamento domani, intanto a presto e una buona giornata da Francesca Rodesino e da Tiziano Trotto alla regia.
Speciale Festival. Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.